Allora, intanto accolgo e saluto la collega Cristina Artoni, buongiorno.
Buongiorno, ciao Natasha, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, qualche giorno fa, dopo molti tentennamenti e dubbi, l'Unione Europea ha inflitto le prime multe nei confronti di Apple e Meta, 700 milioni di euro per la violazione del Digital Markets Act. Apple è stata condannata a pagare 500 milioni di euro, Meta 200 milioni di euro. La multa che il colosso degli smartphone è dovuta, alle regole dell'App Store, secondo la Commissione, violano il regolamento europeo del settore digitale perché impediscono agli sviluppatori, di applicazioni di indirizzare liberamente consumatori verso canali alternativi per offerte e contenuti, facendo prediligere il sistema Apple. La multa Meta invece riguarda il modello pubblicitario di Facebook e Instagram, entrato in vigore tra la fine del 2023 e del 2024, che prevedeva che gli utenti dovessero scegliere tra una versione gratuita delle piattaforme in cui c'è la pubblicità e una versione a pagamento priva di annunci.
E veniamo alla reazione: sia Apple che Meta hanno definito ingiuste le multe e faranno ricorso. In realtà parliamo di multe molto contenute, anche perché Bruxelles è stata incerta nel presentarle, lo dicevamo prima, proprio a causa delle minacce di Trump sui dazi. Ma cosa c'è in gioco in questo confronto? Ne parliamo con due ospiti. Tommaso Valletti, benvenuto ad Alphaville, buongiorno.
Buongiorno a voi, salve.
Professore di economia presso l'Imperial College di Londra e professore di economia presso la Norwegian School of Economics in Norvegia. È direttore non esecutivo del regolatore dei sistemi di pagamento del Regno Unito. È stato capo economista per la concorrenza della Commissione europea. E benvenuto anche a Beda Romano, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie.
Corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore. Tommaso Valletti, iniziamo con lei. Prima di parlare appunto del peso che possono avere le minacce di Trump con i dazi su tutta questa questione, restiamo su queste multe. Sono effettivamente mini multe, secondo lei?
Sì, sono mini multe. Innanzitutto è la prima volta che vengono applicate le nuove regole del Digital Markets Act, quindi c'è abbastanza delle aspettative su cosa sarebbe capitato. L'obiettivo del Digital Markets Act non è quello di comminare multe, ma è di cambiare i modelli di business di alcune piattaforme digitali che sono soggette a regolamentazione. E sono sette, sono cinque americane, una europea e una cinese. E quindi comminare multe vuol dire che queste nuove regole non funzionano ancora, che vuol dire che le imprese non hanno ancora cambiato i loro business model come la legge prevedeva. Quindi non è un buon segnale. Poi le multe di per sé sono molto basse, corrispondono, ho fatto il calcolo, al 0,14%, quindi 1,5 su 1000 dei ricavi che Meta e Facebook, che Meta, ovvero Facebook e Apple hanno fatto solamente nell'anno passato. Quindi, per farsi un'idea, corrisponde a una multa per parcheggio in sosta vietata per una famiglia media. Per una famiglia media. Quindi, quindi non è che ci sia un grande incentivo a seguire queste regole, però se uno prende tre di queste multe, la legge prevede che allora si possono avere degli interventi molto più pesanti, quindi con delle multe più pesanti, anche con dei rimedi che possono coinvolgere il break-up di queste imprese.
Ecco, noi abbiamo riassunto la vicenda per sommi capi, ma quanto sono gravi le violazioni di Meta e Apple? Prima Beda Romano e poi magari risentiamo ancora Tommaso Valletti su questo.
Ma sono gravi nella misura in cui non rispettano queste nuove regole europee e soprattutto non permettono una libera concorrenza tra le aziende del settore. Questo è un aspetto su cui la Commissione insiste moltissimo ed è un aspetto molto innovativo per certi aspetti, perché in precedenza quando si parlava di libera concorrenza si parlava di aziende che producevano beni. Fondamentalmente. E il tentativo era quello di permettere una concorrenza che avrebbe in un modo o nell'altro abbassato i prezzi e quindi essere di beneficio ai consumatori. Oggi siamo entrati in un settore dell'economia totalmente diverso, è il settore digitale, e la Commissione europea si è resa conto rapidamente che bisognava introdurre anche in questo settore delle regole che avrebbero garantito la libera concorrenza tra le aziende, e tanto più che questo settore è un settore dove le grandi aziende, le enormi aziende hanno un ruolo molto molto particolare, peraltro sono spesso delle aziende americane. Quindi l'obiettivo fondamentale del Digital Markets Act è quello di garantire libera concorrenza ed evitare che queste grandi aziende impongano un oligopolio e impongano una loro volontà sul mercato a tal punto da non permettere alle piccole aziende di fare la propria strada.
Tommaso Valletti, a proposito della gravità delle violazioni, vuole aggiungere qualcosa?
Beh, innanzitutto vorrei dire che sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Beda Romano poco fa. La Commissione europea aveva provato ad approcciare le aziende digitali, questi giganti digitali, con l'antitrust tradizionale, e ci sono stati dei casi che sono durati per anni, anni eterni. Io, come lei ha detto, sono stato capo economista della concorrenza dal 2016 al 2019, ho fatto 3 casi contro Google. Il primo era iniziato nel 2010 ed è finito nel 2017 ed è ancora andato, adesso è sotto appello alla Corte di Giustizia europea. Quindi sono dei tempi eterni e quando vengono conclusi questi casi la concorrenza è morta e non si riesce più a resuscitare. Quindi il Digital Markets Act ha preso in considerazione questa realtà e allora è intervenuto ex ante, fissando regole. Ecco. I due casi di cui si parla, per dare degli esempi che gli ascoltatori possano capire bene, per esempio nel caso dell'App Store, se tu scarichi Spotify dall'App Store, Spotify paga una tassa ad Apple del 30% del prezzo di Spotify, che è molto elevato. E questo 30% si ribalta sui costi che noi paghiamo come utenti. Spotify vorrebbe dire agli utenti: guarda che puoi anche abbonarti a noi fuori dalla app di Apple, dall'Apple Store, e Apple non glielo consente di fare. Quindi questa, la legge dice, non puoi fare questo, di canali alternativi, e Apple invece ha messo tutti dei lacci e lacciuoli, e questo non può, quindi ha violato lo spirito del Digital Markets Act. Mentre nel caso di Facebook, Meta è pay or consent, o dai l'approvazione ed è gratis oppure paghi. Però quello che ha fatto Facebook, la legge prevedeva che non potesse utilizzare, se paghi, i tuoi dati per attività che non fossero strettamente necessarie per la piattaforma Facebook. Invece Facebook ti fa pagare, non vedi le pubblicità o le vedi meno targetizzate, ma i dati li prende comunque e poi li manda a Instagram, li manda a WhatsApp e a tutto il suo ecosistema.
Una curiosità, perché l'altro giorno, quando Sole 24 Ore riportava la notizia, insomma, delle multe, diceva poi anche che l'altro aspetto è quello che alla fine però questi grandi colossi poi le multe non le pagano mai o comunque con moltissimo ritardo, oltre al fatto che, abbiamo anche detto prima, non sono poi delle multe così come dire ingenti per loro.
Non sono ingenti per nulla, uno deve sempre confrontarle quelli che sono i ricavi che Apple fa ogni anno sono 300, 400 miliardi di dollari all'anno, quindi queste multe sono una goccia, sono così un buffetto proprio.
Un buffetto, questa mi piace.
È un buffetto sulla guancia, sì. Non fa particolare. I 3 casi Google di cui le ho detto prima, abbiamo combinato multe per quasi 10 miliardi di dollari, che sembrano tanti, però è una tantum se ogni anno i ricavi sono di quell'entità e il costo di fare business. Quindi le multe non dovrebbero essere necessarie se il regolatore è credibile, no? Come dire, io non parcheggio più in sosta vietata perché so che sennò la multa mi arriva continuamente, non una volta sola all'anno, mi arriva ogni volta che parcheggio male. E invece qua è un dialogo, la Commissione tiene questo dialogo aperto e poi ovviamente l'elefante nella stanza, il periodo geopolitico è molto particolare e non posso pensare che la Commissione non stia guardando alle trattative più generali sul commercio internazionale, sulle tariffe, quindi sicuramente c'è questa considerazione da fare anche.
Certo, ma poi c'è anche un po' come dire questo strapotere, no? Di queste big companies che alla fine, come dire, non accettano tanto di essere regolamentate, o sbaglio?
Ma se posso parlare sempre io, ovviamente se Bedarmano vuole intervenire lo faccia quando vuole. Ci sono sempre state aziende con un grande potere di mercato. Lo Sherman Act, che è quello che ha iniziato tutta la legislazione antitrust, è nato in un periodo economico in cui l'economia americana era monopolizzata dai cosiddetti robber barons, quindi che erano nel settore del petrolio, nel settore delle ferrovie, dell'energia, eccetera, eccetera. Il fenomeno nuovo è che quei grandi capitalisti erano all'interno di una nazione, gli Stati Uniti. Quindi Sherman Act 1890, celebre break-up di Standard Oil e di Rockefeller, grazie alle nuove leggi. Il fenomeno nuovo è che queste imprese sono sovranazionali, no? Sono in tutto il mondo, non si è mai visto, abbiamo visto in precedenza il potere di mercato delle imprese, però nei confini di un singolo Stato, e questi invece hanno 3, 4, 5 miliardi di utenti e fanno anche un gioco di divide et impera. Se mi fai delle regole che a me non piacciono, io vado ad investire da un'altra parte, vado in un'altra parte del mondo, e questi grandi investimenti in AI non li farò più in Europa, li faccio negli Stati Uniti, cioè, e quindi hanno come dire il coltello dalla parte delle maniche proprio.
Veda Romano, vuole aggiungere qualcosa?
No, credo che il professor Valiente ha perfettamente ragione. C'è questo doppio aspetto, no? Che è legato in realtà. Queste sono aziende che operano in un settore immateriale, ed è il digitale, e questo stesso settore immateriale non ha frontiere nazionali. E naturalmente in tutti questi anni queste aziende ne hanno approfittato, perché hanno dalla loro il coltello dalla parte del manico, e quindi hanno accumulato molto potere, in certi casi un inevitabile monopolio. La cosa interessante è che l'Unione Europea è in fondo l'unica giurisdizione a livello internazionale che in questo momento sta cercando di risolvere questo problema, imponendo loro le regole della libera concorrenza che sono state imposte fin dalla fine dell'Ottocento al settore materiale dell'economia. La cosa interessante evidentemente è che queste aziende sono americane, e questo confronto fra la Commissione da una parte e queste aziende dall'altro si sta rivelando sempre più delicato politicamente. Naturalmente la cosa è peggiorata con l'arrivo e il ritorno al potere di Donald Trump appena qualche mese fa, ma è da tempo che gli Stati Uniti cercano di difendere il peso e il ruolo di queste aziende. Allora, le amministrazioni americane precedenti avevano visto il problema e cercavano in un modo o nell'altro di assecondare la posizione europea, perché si rendevano conto che queste aziende erano diventate un problema anche per gli americani. Oggi abbiamo a che fare con un presidente americano che invece ha una visione molto nazionalistica e protezionistica dell'economia, e forse il motivo per cui le multe sono state particolarmente basse in questo frangente è proprio il tentativo da parte della Commissione di non urtare eccessivamente la Casa Bianca e l'amministrazione americana in un contesto commerciale molto delicato. Quindi la Commissione è intervenuta in questo caso perché ha voluto marcare il punto, per così dire. Lo ha fatto con delle multe limitatissime, ma non possiamo escludere che in futuro, se la relazione tra i due blocchi, tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, dovesse peggiorare ulteriormente, non possiamo escludere che la Commissione decida di usare la mano più pesante.
Ci torneremo. Meta, dopo la multa, ha commentato sostenendo che la Commissione Europea stia cercando di penalizzare le aziende americane di successo. Anche Apple, lo dicevamo anche prima, ha criticato la decisione e ha detto che farà ricorso. Ecco, in questa situazione la Cina potrebbe avvantaggiarsi? Una domanda per tutte e due. Iniziamo da Tommaso Valletti.
Ma innanzitutto non è che penalizzano delle imprese di successo, ci sono delle leggi europee e chiunque opera in Europa deve attenersi a quelle leggi, quindi se hai violato la legge, che tu sia di successo o non di successo, non importa, no? Cioè, hai violato la legge, puoi avere un'ottima giustificazione per aver messo la macchina nelle strisce rosse o fuori dalla zona giusta, ma l'hai fatto e quindi quella è una multa e devi prendere. Si avvantaggia la Cina. Ma anche questa è quello che le big tech dicono sempre: non potete imporci regolamentazione se non stiamo dando un vantaggio alla Cina. Qui dobbiamo porci una domanda più fondamentale: qual è il modello digitale che vogliamo darci in Europa? Quindi non dobbiamo sempre stare tra i due estremi, quello di un'America non regolamentata, che è quello che vorrebbero le big tech, che però si basa sull'innovazione privata di pochissimi grandi gruppi con un grandissimo potere di mercato, oppure il modello cinese dove lo Stato interviene, ti prende i dati, c'è controllo. Cioè, ci dovrebbe anche essere un modello europeo, e che è quello che dobbiamo. Poi io sono dell'opinione che la concorrenza ben venga, no? Quindi se si sperimentano modelli diversi vedremo quello che ci appartiene maggiormente anche. L'Europa,
sì, scusi,
dal punto di vista digitale ha perso un po' la sua sovranità tecnologica, perché gran parte delle infrastrutture, dei dati sono in mano ad imprese americane. In un momento come questo, dove è ovvio che l'America non è più il nostro alleato tradizionale, dobbiamo ripensare anche a che tipo di infrastrutture vogliamo dare. Quindi c'è un nuovo movimento, per esempio in un'Europa che si chiama Eurostack, che dice: non possiamo sostituire tutte queste imprese americane da un giorno all'altro, però cominciare a pensare a investire in imprese europee, imprese digitali, che poi vuol dire un sacco di cose, che possono rimanere in Europa, che non vengano subito acquisite dalle imprese americane, con anche fare politica industriale, che non l'abbiamo fatta per tanti anni, con l'obiettivo di avere infrastrutture alternative europee, e una riflessione che già dal rapporto di Mario Draghi in poi stiamo facendo anche.
Beda Romano? Sulla Cina?
Ma sulla Cina io credo che stiamo assistendo da parte dei cinesi a un atteggiamento molto opportunista, nel senso che vuole probabilmente approfittare di queste difficoltà transatlantiche fra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. C'è un evidente confronto fra Stati Uniti e Cina, e la Cina vede nel braccio di ferro euroamericano degli aspetti che possibilmente potrebbero essere di beneficio per lei, e quindi mi sembra di capire che le aziende cinesi rispetto alle aziende americane sono molto più pronte a collaborare e a trovare un compromesso con la Commissione europea di quanto non lo siano le aziende americane. C'è un caso che mi viene in mente ed è quello di TikTok. Ci ricorderemo naturalmente delle elezioni che sono state annullate in Romania nel novembre scorso. In quella circostanza TikTok avrebbe violato il Digital Markets Act in varie circostanze, permettendo ingerenza nella vita politica ed elettorale della Romania. In queste settimane, in questi mesi, TikTok ha collaborato attivamente con la Commissione europea per tentare di risolvere il problema. E io ho trovato interessante questo atteggiamento di questa azienda cinese, perché se lo raffrontiamo per esempio all'atteggiamento che ha avuto Twitter, oggi X, in varie altre circostanze non dissimili, ebbene mi è sembrato che TikTok si dimostrasse più collaborativa di quanto non fosse X in un frangente relativamente simile.
Allora, siamo in chiusura. Una domanda per concludere. Si diceva prima: qual è il modello digitale che vogliamo darci in Europa? Un po' la domanda, no, che sta alla base di quella che dovrebbe essere adesso una trasformazione, un cambiamento per, come dire, slegarci dalla dipendenza dell'infrastruttura tecnologica americana, e anche per far valere il fatto che quella europea, dicevate prima, è l'unica giurisdizione, la Commissione europea, per regolamentare il mercato. Siamo arrivati tardi per farlo, ma insomma, quali sarebbero i prossimi passi, i prossimi due 2 o 3 passi fondamentali per mettere in atto, insomma, o per avviarci verso questo nuovo modello digitale che dovremmo darci in Europa?
Ma la mia opinione è che aiuta molto avere una conversazione la più aperta possibile. Adesso anche la conversazione è tipicamente è dominata dai grandi gruppi industriali, che poi alla fine vendono pubblicità, che è un po' un approccio riduttivo al nostro futuro digitale. Queste sono piattaforme dove comunichiamo, leggiamo, ci informiamo, amiamo, conversiamo, facciamo di tutto ormai. Quindi è importante che noi ci domandiamo come collettività, avremo opinioni diverse anche come vogliamo che siano aperte, no? Cioè, l'idea una volta dell'internet, che era una fonte aperta di conoscenza ed era un modello di 25 anni fa, è venuto a chiudersi. Adesso l'internet è abbastanza chiuso, tu cominci da Google a fare una ricerca e stai sempre nell'ecosistema di Google, non vai mai fuori da quello che Google ti propina. Quindi questo è importantissimo, che ci sia una differenza di idee, che ci sia diversità e ci siano anche così paesi europei con linguaggi diversi, con cose diverse, che possono avere delle piattaforme aperte. Quindi io ritornerei alla filosofia iniziale dell'internet, che hanno piattaforme aperte le più possibile, che non ce ne siamo accorti, ma si sono chiuse negli anni.
Certo. Beda Romano.
Sì, c'è un aspetto che abbiamo solo toccato di sfuggita nella nostra conversazione, ed è il fatto che c'è una differenza culturale tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea su regolamentare o meno queste aziende, regolamentare o meno internet. A parte la spinta deregolamentatrice che appartiene all'America e agli Stati Uniti, c'è anche un aspetto di libera espressione. Il primo emendamento della Costituzione americana lo sancisce ed è un aspetto che è molto sentito negli Stati Uniti. Dall'altra parte abbiamo gli europei, dove la libera espressione è molto più vincolata, molto più convogliata, per così dire, e l'Europa deve trovare in questo frangente un equilibrio tra regolamentazione e censura. Ed è interessante perché culturalmente è un approccio molto diverso da quello americano. E anche questo aspetto, secondo me, gioca sia nel braccio di ferro oggi, che nel futuro, quando capiremo chi avrà la meglio, se l'aspetto più regolamentare europeo o quello meno regolamentare americano, dove la libera espressione domina su tutto.
Certo che con Trump però non è che domini più come in passato, c'è da dire questo. Insomma, ma staremo a vedere l'evoluzione. Intanto grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi. Beda Romano, grazie, buon lavoro.
Grazie.
Grazie molto.
Arrivederci, grazie a voi. Grazie.
Grazie Tommaso Valletti.
Arrivederci.
E grazie Cristina Artoni.
Grazie a tutti voi, è sempre un piacere.